Oh, bentornati a Scenario Digitale, finalmente torniamo alla grandissima. Oggi abbiamo anche un ospite, cara Monica.
Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a Scenario Digitale.
Ecco, Monica è la parte seria ovviamente del programma, come al solito. Oggi siamo in compagnia di Paolo Bardelli, questo cognome che è molto giornalistico, e sarà un caso.
E ti aiuta a buttare tutto in vacca sabotando i suoi tentativi di serietà.
Allora, tu hai una voce troppo eccitante, quindi questa cosa mi mette già a disagio.
Poi gli facciamo leggere il numero di Pitagora.
Del numero aureo. 3,
Fibonacci.
Tu sei Bonacci. Allora, dopo questa minchiata possiamo iniziare.
Sì.
Scenario Digitale è l'unico programma radiofonico di Radiofonica che sa molto di radio e poco di fonica, perché non c'è la musica, perché noi la odiamo.
Tu la odi.
Io odio la musica. Oggi parliamo di un tema scottante, un po' triste, ma anche molto allegro da certi punti di vista. Parliamo della riforma europea del copyright, ok? E poi se riusciamo ci incastriamo pure un po' di GDPR, se proprio vogliamo, così alla fine, all'ultimo minuto, se vogliamo.
Fantasista Nicola Palumbo, eccoloti qui.
Hai fatto una citazione del calcio, non dovevi permetterti.
Fantasista in tutti gli sport.
No, lo sport è bannato. Questo è l'unico programma radio dove non si parla di sport neanche con allusioni.
Ok, va bene.
Allora iniziamo. Cosa è successo? A un certo punto Paolo è suonato qualcosa. A un certo punto Paolo, cosa succede? Che Wikipedia fa sciopero. Non so se vi ricordate.
Sì, è tutto iniziato da lì.
Esatto, inizia tutto da lì. Wikipedia fa sciopero per quale motivo? Chi ce lo dice? Monica o Paolo?
Beh, Wikipedia fa sciopero perché in Europa sono entrati un po' a gamba tesa sul tema dei link, della circolazione del materiale coperto da copyright. Loro si sono incazzati perché è l'ennesimo attacco che subisce quella piattaforma, che è una piattaforma comunque che rappresenterebbe internet come dovrebbe essere in teoria, come
esatto,
l'avrebbe voluto Berners-Lee fondamentalmente, ed è rimasta un'isola felice. In realtà là fuori c'è il Far West, la distruzione e la morte. Quindi
che bella descrizione. Perché cosa succede? Che a un certo punto gli editori, diciamo, dei quotidiani in generale cominciano a lamentarsi e dicono che gli aggregatori di notizie fanno un sacco di soldi grazie a loro, grazie al lavoro dei giornalisti. Poi verificheremo e lo racconteremo se questo è vero o meno. Giusto, Monica?
Esatto, esattamente. Allora, sicuramente dallo sciopero di Wikipedia si è concentrata un'attenzione mediatica che poi anche, soprattutto in Italia, perché prima dello sciopero di Wikipedia in Italia non se n'è quasi per niente parlato, solamente, sì, quelle testate un pochino più specifiche che trattano l'argomento, come di content, di web, sì, per lo più avevano già parlato dell'argomento. Ma quando gli utenti hanno digitato Wikipedia o comunque hanno cercato qualcosa su Wikipedia, hanno trovato il sito out, hanno cominciato a chiedere, a farsi due domande.
È successo anche a me, ci sono rimasto malissimo.
Eh sì, perché effettivamente, come ti dicevo, in Italia se n'era parlato talmente poco che nessuno aveva effettivamente idea di quello che stesse succedendo, di cui si stava discutendo appunto al Parlamento dell'Unione Europea. Allora, diciamo, entriamo effettivamente nel vivo della questione.
Entriamoci, tanto, Monica, per favore.
Perché tanto... Perché sicuramente gli articoli che interessano noi tutti che lavoriamo nel web, quindi che produciamo contenuti per il web, sono l'articolo 11 e l'articolo 13, rinominati rispettivamente link tax, articolo 11, e upload filter, l'articolo 13.
Ma non oggi precisissima, Monica, guarda.
Parliamo, allora, diciamo una cosa prima di essere distruttivi, come giustamente diceva prima Paolo.
Succede sempre.
La direttiva non è ancora effettiva, nel senso che ci vorrà un ulteriore passaggio al Parlamento per renderla appunto a tutti gli effetti operativa anche sul territorio italiano. Ci sono stati dei esempi a livello europeo, perché una legge simile è stata già introdotta in Spagna,
esatto,
e in Germania, dove hanno notato che sì, la legge era stata a tutti gli effetti rispettata, ma è stato notato un calo drastico di traffico a ovviamente quelle testate giornalistiche.
Sì.
Questo perché e qui magari adesso facciamo parlare il nostro esperto di web content, perché il ovviamente non cioè eliminando il link, la possibilità di fare link da una piattaforma più comunitaria come quella, come può essere Facebook o comunque come può essere un aggregatore di news,
sì,
ti perdi il maggior traffico che puoi ottenere,
certo,
sul tuo sito. Nessuno mai nel 2018 digita sulla barra di ricerca la home, il sito, per leggere le notizie, perché sennò sarebbe un bel ritorno al 94.
Esatto.
Hai citato un anno bellissimo.
94?
Sì, poi per quello che riguarda la Spagna è successo questo, che gli editori hanno chiesto a Google caccia i soldi.
Sì, no? Sì, ma questo è quello che vogliono, adesso poi ci arriviamo, ma in realtà è questo la cosa su cui diciamo viene... è stato montato tutta questa riforma,
sì,
perché effettivamente l'editore dice: io non campo più con i soldi della pubblicità e quindi devo trovare il modo per farmi entrare più soldi. Come? Mi faccio pagare ad ogni click al mio link. Però,
esatto,
andiamo per con ordine.
Eh no, spiegavo solo questo, che in Spagna, dopo che è uscita questa legge, Google News non ha detto sì, ti do i soldi, ha detto stacco Google News.
Ah sì, certo, è vero.
E ecco, quindi, perché non è arrivato più traffico
e quindi il mio caro quotidiano online,
ciaone.
Ciaone.
Giusto, Paolo?
Abbiamo citato ora il 94, sembra di parlare delle ricerche da fare su Alta Vista. Cioè, ora ci riferiamo a...
Che emozione, Alta Vista.
Mamma mia.
Grande, grande, grande emozioni questa sera a Scenario Digitale.
Emozioni vintage, perché guarda, sì, a pensare comunque che bisogna cercare, cioè ci sa cercare un contenuto tramite la home di un sito, ragazzi. Basterebbe vedere le metriche tramite Analytics di qualsiasi sito, e chi l'ha gestito lo sa,
sì,
che arrivano da altre parti. Se tu togli come fonti
Pornhub.
Pornhub io ce l'ho come home, ma... Però meglio Spankwire, perché c'hai video più in alta definizione.
Comunque, la puntata sul porno online l'abbiamo fatta già l'anno scorso, la riproporremo il prossimo anno.
Bellissimo,
e ci invieremo Paolo, perché abbiamo capito che questo è un argomento di grande interesse.
Esatto, per tutti.
E qui sono davvero ferrato. Comunque, no, a parte gli scherzi, gli editori, tra piccoli e grandi, poi dovremo distinguere. Certamente non c'è tutto il marcio da una parte o tutto il buono dall'altra. Però chiedono, bussano a denari per una questione che è anacronistica e stupida. Chi lavora in un sito di news sa benissimo che Google News ti dà tanto, gli aggregatori, Flipboard, queste dimensioni qua, i social, il traffico che arriva dai social è sconfinato.
Leggevo quasi l'80%.
Ovvio,
ma sì, ho voglia.
Ma funziona così ora il sistema economico legato al digitale, quindi ora pretendere che si torni indietro di 15 anni senza rimodulare le regole è impossibile. Quindi gli editori da una parte sono, li comprendo, ma dall'altra non capiscono lo stesso concetto dei social. Loro lamentano di arricchire chi gestisce i social con i propri contenuti, ma il concetto di social è questo: è una scatola vuota riempita con contenuti,
certo,
altrui, che siano degli utenti, che siano dei privati, che siano dell'impresa. Siamo noi che facciamo Facebook, non,
certo,
lo fa Zuckerberg. Mi sembra di dire una banalità, ma evidentemente non è così ovvia.
Ma voglia. C'è da dire anche che, citando il giornalista che abbiamo intervistato poi con Rossella qualche settimana fa,
Vincenzo Tania o Tania, non so,
sì,
Tania, penso.
Uno strafigo, mi dicono le donne, è vero, confermo.
Vero, confermo.
Uno strafigo, Vincenzo. Come è nato tutto questo? È nato intanto grazie a, forse non tutti lo sanno, ma le testate giornalistiche, sotto forma di corporazione, quindi di lobby, anche loro fanno lobby e sono a Bruxelles come tutti quanti, hanno spinto tantissimo verso questa legge, nonostante il fatto che fosse uscita anche una ricerca della Commissione Europea,
sì,
giusto Monica,
sì,
che dimostrava appunto che invece questa legge, nel caso passasse definitivamente, andrebbe proprio a discapito dell'appunto traffico verso,
esatto,
i quotidiani, e aggraverebbe già una situazione che è già di per sé tragica, perché sappiamo tutti qual è la situazione dei giornali, sia,
sì,
nazionali che locali.
Sì, sarebbe praticamente nocivo per l'intero sistema dell'informazione, diceva addirittura quello studio che ha portato alla luce la parlamentare Giulia Reda.
Quanto è precisa oggi,
no,
Monica, guarda.
Attenzione, perché è tedesca, quindi me lo dicite meglio.
Giulia.
No, Giulia Reda.
Reda. Giulia Reda.
Del Partito dei Pirati.
Di Piratenpartei.
Bravo.
Grazie.
Grande.
Bella Madonna.
Tedesca, bravissimo.
Diavol.
Beh, comunque, allora, torniamo a noi. Quindi, di che cosa parla l'articolo 11? Perché l'abbiamo introdotto, ma non l'abbiamo detto perfettamente. Prevede, quindi, l'articolo 11, che con la nuova riforma tutti i contenuti che vengono abitualmente linkati online debbano essere in grado di ricevere un compenso per i metadati, cioè il titolo, la descrizione.
Il famoso snippet.
Lo snippet.
Che siamo dei bomber della comunicazione.
Che appunto forniscono ai motori di ricerca, quindi gli editori dicono: io ti fornisco questo contenuto, tu lo pubblichi, grazie al mio contenuto tu fai effettivamente un servizio, proponi un servizio ai tuoi utenti, quindi quel contenuto me lo paghi. Allora, effettivamente qual è la cosa? Allora, fondamentalmente a livello
l'inghippo.
L'inghippo qual è? È che appunto questa cosa può essere... Allora, se... Perché questa riforma è difficile, perché è molto
complesso,
difficile, è complesso però, perché questa riforma potrebbe, è messa in dubbio? Perché se non hai interesse ad essere sul news feed degli aggregatori,
certo,
già da ora puoi non
certo,
esserci.
Infatti sì, questa è una cosa verissima. Cioè.
Quindi se vuoi essere, vuoi che il tuo contenuto acquisti valore non trovandosi nella lista dei contenuti dell'aggregatore, lo puoi già fare.
Certo, come quotidiano puoi decidere tu in modo unilaterale di scomparire da sia Google News che dal resto.
E Google News non viene di certo a cercarti, a seguirti per ogni dove.
Gliene frega una mazza.
Basta un piccolo deflag su WordPress, per non finire su Google News.
Esatto, proprio. Quindi è una cosa proprio banalissima. E comunque quali sono gli attori che prendono più, diciamo che sono... Che sono gli attori principali dell'articolo 11? Sicuramente Facebook e Google.
Certo.
L'uno per la condivisione di link senza il consenso degli editori, e l'altro per, appunto, come dicevamo, per il feed di notizie che viene ad essere riempito. Cambia il tempo.
Ti sento un po' in difficoltà su queste analogie. Allora Paolo, poi c'era anche un altro articolo, giusto, se non sbaglio, abbiamo citato il 13 e
l'11,
l'abbiamo appena detto,
l'11 e il 13, parlava di?
Il 13 era upload.
Sì, si chiama anche upload filter.
Oh, su questo c'è un sacco da dire, per quello che riguarda per esempio una battaglia che hanno portato avanti gli youtuber, no? Perché... Mm-hmm. Youtuber che sono un po' più sfigati rispetto all'editore L'Espresso, che ha magari La Repubblica, che fa i grandi numeri. Ecco, gli youtuber hanno detto: ok, anche i quotidiani fanno gli stronzi, cioè prendono i miei contenuti per il famoso diritto di cronaca, mi rubano un contenuto, fanno un upload sulla loro testata dicendo che per dovere di cronaca, eccetera, eccetera, rubano contenuti e li sfruttano anche loro a loro favore. Lo fai anche tu?
No. I contenuti che fa un produttore. Se ritorno al discorso di prima, è continuare a ragionare con dei vecchissimi postulati, chiamando le cose col loro vecchio nome. Parliamo di diritto di critica, diritto alla satira, diritto di citazione. E ok, questi sono dei diritti che nel mondo naturale, nel mondo fatto di atomi, sono riconosciuti, però nel digitale sembra di vivere nel far west. Allora, o tutto è concesso, oppure a un povero ragazzo di 15 anni che fa le parodie dei film,
certo,
non è data la possibilità di riportare materiale coperto da copyright. Questa è una cazzata micidiale.
Certo.
E non solo questo, ciò che contiene l'articolo 13, che riguarda per l'appunto l'upload di contenuti coperti da copyright, impone a chi produce contenuti online degli oneri enormi di dotarsi comunque di software, di sistemi.
Ah, impossibile.
Impossibile.
Se non sbaglio, tipo Facebook aveva tipo un team di 100 persone per gestire tutti i contenuti mondiali. Adesso sono saliti, a 2.000 o 3.000, ma...
Beh, YouTube ha prodotto e acquistato un software da 64 milioni di dollari che si chiama Content ID, per appunto fare le veci della persona e quindi valutare ad ogni contenuto uploadato se il contenuto fosse già sotto copertura copyright.
Sì, qui c'è anche un'altra mega diatriba. Ricordo il caso eclatante di un pianista che rifaceva tipo...
Sì.
Le cover tra virgolette di gruppi famosi, anche pianisti che avevano un seguito pauroso, che magari poi si vedono oscurati. Poi come funziona YouTube? Che se c'è una violazione, tu vieni bannato, tra virgolette, e quindi la tua monetizzazione va a puttane.
Non monetizzi certo. più, ma infatti si era parlato anche recentemente di questo famoso adpocalypse che riguardava altre tipologie di criticità legate ai contenuti, ma comunque chi sta producendo contenuti oggi nel mondo digitale, invece che essere incentivato, viene orrendamente penalizzato.
Sì.
E tornando alle motivazioni che hanno mosso questo nuovo pacchetto riguardante il copyright, sarebbero mosse a livello teorico, almeno questo dicono, dall'esigenza di coprire il giornalismo di qualità, chi spende, chi fa inchiesta, chi lavora seriamente, quindi corrispondendo di ciò che gli spetta.
Certo.
In teoria va bene, ma si continua a pensare come se fossimo ancora nel mondo della rotativa.
Sì.
Non può essere così, perché se il tuo articolo non viene rilanciato a Facebook, non esiste.
Non esiste.
Appunto.
Anche perché magari tu lo sai anche meglio, ma da quello che ricordo io, una testata locale, per esempio, quanto è il traffico che passa dalla home page? Io credo che sia dal 10 al 20%.
Sì, sì, sembra che l'80% sia traffico che viene da fonti esterne, cioè da
Google e Facebook.
No, ma sì. Naturale anche il mito, mi occupo di SEO, quindi un po' lo so, il mito di un puro organico, di pura SEO senza pagare, è una leggenda metropolitana.
Certo, ah, anche qui è tutto vero, perché
ormai non esiste più, quindi
sì.
Mi sembra che si stia veramente parlando del grammofono da certi punti di vista, nonostante io capisca l'esigenza di mettere un ordine in questo caos.
Sì, sì, sicuramente c'è la necessità di farlo.
Più che altro tra i due articoli, sicuramente il 13 è quello che ha una valenza un pochino più importante, perché effettivamente proteggere un contenuto che è coperto da copyright nell'era di internet e del fatto che il contenuto può essere appunto preso, scaricato e uploadato da chiunque è importante. Il problema è se affidiamo a dei software di gestione delle intelligenze artificiali questo compito, abbiamo anche l'alta probabilità che non venga fatto, cioè non venga rispettato appunto un criterio di senso logico.
Sì, sì, effettivamente.
Questo
sì.
Per esempio per dirvi che attualmente come funziona? Attualmente non è che non c'è, cioè non è che appunto è il far west.
Totale.
Attualmente se un autore, cioè spetta agli autori e agli editori del contenuto segnalare se quel contenuto è stato ha violato il copyright, nel senso se io trovo
certo.
autore di una canzone
lo trovo
da qualche altra parte il mio contenuto, lo segnalo, e quindi ci sono delle piattaforme che poi la piattaforma poi si prende in carico della segnalazione.
Certo.
Sì, questo però lo faccio io e so per certo che quando io segnalo un contenuto è perché la mia segnalazione è giusta. Ma
sì.
ci sono anche persone utenti mossi ad esempio da altre questioni.
Mm-hmm.
Ti porto sempre questa.
Portamelo.
Giulia Reda, sempre la stessa esponente del Partito dei Pirati,
yeah.
che si è vista oscurare un articolo sul suo blog che parlava appunto della riforma del copyright.
Ah, che bomba!
Questo articolo è stato appunto oscurato perché cioè attraverso la legge americana che si chiama Digital Millennium Act. Quindi è stato segnalato da un utente, ma penso più di uno, cioè ci deve essere stato proprio un caso, segnalato perché stava violando quell'articolo sulla riforma del copyright, stava violando il copyright di una showgirl della TV australiana. Quindi questa Giulia Reda, esponente del Partito dei Pirati, yeah. si è vista indicizzare il suo link, quindi significa oscurare, insabbiare, significa far sparire dalla circolazione il
sì.
suo link, appunto perché è stato segnalato in maniera, ovviamente avete capito tutti,
in maniera pirata,
in maniera molto molto non corretta,
è quella del Partito dei Pirati che si è fatta fregare dai pirati stessi. Mi piace questa cosa, molto
sì.
bella. Sì, tra l'altro tutta questa diatriba poi è partita proprio dai giornalisti, che
sì.
bisogna dirlo, cioè se fai il giornalista non fai il giurista. Quindi
sì,
spesso
dalla lettera di quel giornalista da Baghdad.
Esatto. C'è questa famosa giornalista che si chiama Katz, che è una che non è Katz, ma è Katz, è un giornalista francese corrispondente di
io mi sto per dissociare
dell'Associated France Press da Baghdad. Che cosa ha fatto? Ha letto un articolo e da lì ha detto neanche io ci sto. E questo articolo che è stato inviato poi al Parlamento europeo per criticare appunto tutto quello di cui stiamo parlando oggi, poi è stato anche ripreso dai giornalisti italiani.
L'hanno ripreso, condiviso, è stato...
Da Luca Sofri, che è il direttore del Post, che conosce tutti quanti, poi altri giornalisti, insomma. E quindi comunque è la cosa dell'incredibile, perché gli stessi giornalisti che dovrebbero approfondire certe tematiche o conoscere le questioni si sono fatti prendere la mano dicendo no, non ci sto, mi stanno rubando i contenuti. Cioè, questa è proprio ignoranza digitale di base.
Sì, voglio essere pagato per quello, per tutte le volte che tu leggi il mio snippet.
Sì, ma poi, cioè, ma figurati se a Google gliene frega un cazzo di condividere. Non bisogna essere volgare, Nicola.
Perché dici parolacce?
Gliene frega un cazzo a Google, dico.
Ma è come i bambini iperattivi, bisogna soltanto dargli attenzioni, ma poi piano piano smetterà.
Da un po' di pepe al tutto.
Torna sempre, Paolo, per favore.
Paolo, dillo tu con serietà. Cosa gliene può fregare a Google?
Un cazzo, niente. Tra parentesi.
Scusa Monica.
Scusate per l'escursus. Snippet.
Non dire parolacce, escursus. Certo.
Per chi non lo sapesse, comunque, non è una stramba pratica sessuale, per l'appunto, ma altro non è che il riquadro che vediamo per la condivisione di un link rappresentato dalla foto in evidenza, il titolo e due righe da usare come sinossi che vengono normalmente immesse dall'autore stesso. Detto questo, è accampare dei diritti sullo snippet, perché qui c'è anche una piccola differenza, che mentre è giusto che venga corrisposto in pieno un pagamento per il tuo lavoro, che non ti venga rubato, che non venga maciullato, che non venga triturato, che non venga condiviso in maniera illecita,
non puoi
pretendere che uno spider, che non è un oggetto, un essere senziente, si muova secondo quello che desideri tu. Google.
Sì, spieghiamo pure cos'è uno spider ai nostri utenti. Spider è il robottino di Google che cerca i contenuti e li indicizza.
E non solo, li serve anche a poterli posizionare sui aggregatori, per l'appunto. Se pensate Google News, non tutti i siti sono su Google News. Google News è un traguardo che raggiungono alcuni siti che fanno domanda e che poi si vedono riconoscere questa cosa.
Sì.
È bene precisarlo, perché per un blogger, per chi fa editoria locale, quando arrivi su Google News normalmente dici ok, forse inizio a mangiarci.
Beh.
Quindi che l'aggregatore diventi dall'opportunità massima, anzi forse l'unica, per fare soldi con i contenuti online, diventi il grande nemico, mi sembra una cagata.
Anche perché
paurosa.
Purtroppo in questi casi è brutto dirlo, ma chi ne risente è sicuramente il piccolo. Perché una testata più grande, che ha anche degli investimenti pubblicitari diversi, non ha di questi, cioè avrà di questi problemi, ma non come il piccolo muore subito.
Sì, questo è verissimo. E tra l'altro la cosa assurda, che adesso non ricordo, ce l'avevo nella mente, che volevo dirvi. No, a parte questa cosa qui, no, niente, non mi ricordo.
Io ti dico che, per esempio, il giornalista Katz è un uomo.
Ah, credevo fosse una
ed è un corrispondente francese di Baghdad.
E questo l'avevo detto anche
io. Sì, ma è un uomo, non una donna. Quindi le vostre battute di prima sulle donne.
Ma io non ho fatto nessuna allusione.
Non ho fatto nessuna battuta.
Ah, no?
Sembravo sessista, nei miei
commenti.
Sembravi.
Ho detto pure che è stato Luca Sofri che ha richiamato.
Comunque.
Ha ricitato la cosa.
Diciamo una cosa che è effettivamente quello che. Lo scenario futuro. Se la direttiva poi diventa effettiva, quale sarà?
Tragico.
Sarà che in Italia non si potranno condividere, cioè non si potranno condividere. Perché volevo dirvi questa cosa?
Sempre più complicato.
È sempre più complicato. Allora, volevo dirvi questa cosa perché tanto spesso la protesta e diciamo chi è a favore di questa riforma fa riferimento alle fake news. Dicendo che quando la riforma sarà effettiva non ci saranno in circolazione più fake news.
Ma neanche news.
Ma in realtà è peggio, perché di solito quello che fa fake news non è l'ercio.
Non è una testata registrata, quindi può circolare ancora di più rispetto.
Se ne frega.
Se no, ma più che altro magari non è nemmeno italiana. Quindi a quel punto tu non hai nemmeno a livello Italia. Un controllo, oppure una contro idea, nel senso non puoi dire ok, allora questa testata che non è italiana scrive questa cosa, vediamo cosa dice il Fatto, o vediamo cosa dice il Post.
Sì, esatto, è vero.
Quindi
è vero, perché c'è da spiegarlo che poi questa legge passerebbe solo nel territorio europeo, ma non in quello extraeuropeo.
Cioè, tipo, tutto quello che viene dalla Russia, che tanto la Russia c'ha tanto esatto. a che fare con l'Europa, con l'America, che ogni tanto via.
Con la Lega, con i 5 Stelle.
Esatto, tutto quello che, se vogliamo parlare di politica pure ce ne sta iosa, però il caso principe è questo, cioè la Russia è stata capace di intervenire sulle elezioni americane,
Trump, certo.
Quindi... che cosa gliene frega, cioè che cosa gliene frega alla Russia di poter anche intervenire sul campo europeo, cioè gliene frega
certo.
molto l'idea, gliene frega molto
esatto.
sì. E quindi dovremmo in qualche modo contenere questa eventualità.
Sì, abbiamo ancora pochi
sulla
minuti
Brexit, anche
sulla Brexit, certo, ovvio.
Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti per ricordare che intanto siamo finalmente tornati. La prossima settimana
incredibilmente ci saremo in onda, mi stai dicendo questo?
Sì, e Paolo sarà ancora con noi con un team incredibile di persone strafighe. Paolo, facci una piccola introduzione della prossima settimana, di cosa avremo.
Sarò in ottima compagnia.
Vai.
Avrò il team del COMSI per il progetto Consultancy
Spiega
Lab.
Questo COMSI perché è un delirio.
COMSI è una laurea magistrale di università per stranieri con un nome terribile, quindi ci teniamo l'acronimo perché così non facciamo incazzate.
Ecco. Cosa fa il COMSI? Cosa fa
il COMSI fa storytelling, lo fa su Instagram e lo fa per la Business School del Sole 24 Ore. Stiamo portando avanti un progetto di una narrazione per l'appunto articolata sui social network, una cosa non perché la stiamo facendo noi, ma molto molto interessante.
Aggiungerei figa, lo posso dire figa.
Lo
Monica.
È, lo è.
E intanto Monica sta cercando altre info su...
No, io sto cercando una cosa da farti leggere.
Cerca biglietti aerei, vuole scappare. E insieme al nostro docente tutor, Tony Marino, vi presenteremo questo progetto e vi spiegheremo come cavolo si fa a fare una narrazione tramite Instagram, perché sembra una cosa astrusa, invece è la cosa più semplice e dritta del mondo.
Che poi Tony Marino è un nome strafigo, perché mi sembra un italiano che vive a Miami negli anni 90 quando c'era Miami Vice. Cioè, Tony Marino, me lo immagino, che ne so, con la pistola, Tony Marino. Adesso io lo dirò anche la prossima settimana al prof, dico Tony Marino.
A me mi dispiace, ma penso subito a Tony Manero.
Ah, vedi, allora c'era una connessione mentale.
Sì, c'era una connessione danzerina.
Aspetta, chi è Tony Manero?
La febbre del sabato sera. Dai.
Chiudo tutto.
Allora, in realtà adesso io chiederò a Paolo.
Manca un minuto,
di
vai.
Fare una cosa che uno dei miei attori preferiti ha fatto in una trasmissione
Paura.
Radio. Mi sembra americana oppure spagnola, non lo so. Comunque, per
oddio,
favore.
Ho paura. Che stai
con
che stai
tutta
facendo?
la tua
Ma io ho paura, che sta succedendo?
Con tutta la tua verve,
okay.
Mi leggi queste due frasi e poi le prime.
Porno matematica, perfetto.
Pronto? Vai.
Il pi greco è una costante matematica.
Bene.
Ah, questa cosa ci fa eccitare, vai.
Sì.
Vai.
Il pi greco è una costante matematica, indicata con la lettera pi, scelta in quanto iniziale di periferia, circonferenza in greco. Il pi greco è conosciuto anche come costante di Archimede, da non confondere con i numeri di Archimede, e costante di Lundolf, o numero di Lundolf. Il pi greco. Le prime 100 cifre decimali sono, 3, 1, 4, 5, 9, 2, 6. Perfetto, sono contentissimo.
Sì, ma l'hai messo in imbarazzo perché...
È stato strambamente divertente.
Ma no,
lo voglio fare ancora.
È bravissimo. La prossima volta ce lo fai meglio perché sarà. E sai che le. Come si chiamano? Le. Quelle voci da.
Voice over.
Vibrazioni,
voci fuori
no? Quelle
tra
che ti
100
fanno...
metri, svoltare a sinistra.
No, avete capito. Adesso fatemi cercare bene.
Cioè, è stato tutto molto eccitante. Poi tu hai detto le vibrazioni.
Utero
quindi...
vibration si chiama una cosa del genere.
Cioè, lui ha una voce che fa vibrare l'utero. Siamo partiti da uno scenario digitale a uno scenario quasi porno, devo
ciao
dire
mamma
questo.
No,
ciao mamma,
ma è una cosa bellissima, l'aveva fatta uno dei miei attori preferiti.
Ci stiamo perdendo questa puntata. Oh, comunque, intanto, mentre tu cerchi questa cosa, vi ricordo che questo programma lo potete trovare su Spreaker, su Spotify, quando ascoltate Calcutta e state piangendo mentre fate palestra, quindi potete alternare Calcutta allo scenario digitale. Su iTunes potete lasciare anche una stella, perché il livello è quello.
Ma va.
No, sto scherzando. Monica oggi si è truccata per l'occasione, non so se l'avete notata dal video. Io ci tengo. poi lascerà il suo numero di telefono. Ah, non si può più. Benissimo. Allora niente, tu Paolo, neanche bene, vi lascerò il mio bene. Allora finisce qui mestamente, mentre Monica cerca ancora questa informazione. La prossima volta un nuovo reading su un qualcosa di molto più eccitante, tipo quei messaggi subliminali erotici della notte.
Oppure posso leggervi qualche ricetta, tipo quella della matriciana.
Bello, sì. Però qualcosa di vegetariano magari.
Vegano,
più,
vegano.
Più sangue, più vegano.
Mamma mia, Monica, guarda, vai a sfogare i tuoi istinti sessuali.
Siamo in fascia protetta, vero?
No, ovviamente
perfetto,
no.
Perfetto.
Avete detto parolacce finora e adesso stiamo a pensare alla fascia protetta?
No, assolutamente, anzi io le fasce neanche le uso. Allora, chiudo qui con questa battuta che non ha fatto ridere nessuno.
Terribile.
È stato veramente un sogno. Alla prossima puntata con appunto ancora Paolo e il team con Tony Manero.
Ciao. Se qualcuno ha capito l'attore di cui sto parlando, lo scrivesse nei commenti, per favore.
Mettete la fotina. Ciao.
Ciao.
Buonanotte.